File 44, pagina 256. Il tempo migliorava. Dopo un febbraio estremamente rigido, si vedeva ogni tanto il sole. Ci si avvicinava alla primavera e con l'arrivo della primavera speravamo anche nell'arrivo delle armate alleate. Anglo-americane o russe, per noi era la stessa cosa. Importante era che arrivassero in tempo. Il mio elenco degli italiani morti si allungava in maniera impressionante. Mentre nell'autunno ed in gennaio erano per lo più ammazzati brutalmente sul lavoro o morivano di cancrena per la degenerazione delle ferite, ora morivano di stenti, di dissenteria, di edemi. Tutte conseguenze della fame che ci attanagliava giorno e notte, senza posa, senza un attimo di respiro, crudele e inesorabile. A me la fame provocava insonnia. Stavo sveglio delle ore, con un tremendo dolore fisico, in preda ai morsi della fame e dai pensieri più assurdi che una persona possa immaginare. Mi era capitato sovente, durante la giornata, di temere il ritorno serale in baracca, poiché era quasi sempre seguito dalla visita dei compagni galoppini di Berti o messi funebri, come li definiva con sarcasmo Smareglia, incaricati di mantenere i contatti tra me e gli altri italiani del campo e che di solito portavano brutte notizie. Le notizie che circolavano a Langenstein erano pochissime, cattive e nessuna in lingua italiana. Per forza di cose, durante la notte i miei pensieri erano neri, senza sbocco alcuno e senza che mi lasciassero mai intravedere una via d'uscita. Le uniche notizie buone si riferivano alla ritirata delle truppe naziste e ci davano un po' di forza e un po' di speranza, anche se non molta, poiché da troppi mesi ormai eravamo soggetti, come un elastico, al tira e molla delle notizie, ora confortanti e ora sconfortanti, alternatisi con un ritmo che potrei definire parossistico. Difficilmente una persona riuscirebbe oggi a comprendere le indefinite varianti, sfumature, deformazioni, smentite e riaffermazioni che una sola notizia subiva nel lager e le conseguenze che tutto ciò provocava sul nostro morale. A Buchenwald, oh quanto rimpianto Buchenwald in quei due mesi, la notizia, bella o brutta che fosse, rimaneva tale. Le varianti, come ebbi più volte modo di constatare, dipendevano dalla conoscenza, o meno, della lingua tedesca di chi le riferiva. A Langenstein, invece, solo con l'aiuto di Antonio riuscivamo ad avere qualche idea precisa delle operazioni sul suolo tedesco, ma ignoravamo del tutto ciò che accadeva sul fronte italiano. A metà marzo eravamo ancora fermi alla liberazione di Firenze, avvenuta nel lontano agosto. Possibile, mi chiedevo spesso, che gli alleati non si siano mossi da Firenze? Più volte mi ero illuso che gli alleati fossero arrivati alle Alpi, ma la busta che avevo ricevuto con il timbro Cividale 18 gennaio mi diceva che il Friuli non era ancora libero. Quando lo sarebbe stato? Mentre i crampi allo stomaco mi tenevano sveglio, mi capitò sovente di riflettere sulla fragilità del filo che ci legava ancora al mondo dei viventi. Sentivo che la mancanza di sonno sarebbe alla lunga pesata sul mio fisico e sul mio morale, ma non riuscivo a farci niente. Non so nemmeno se tutte le notizie penose e raccapriccianti che mi venivano riportate contribuissero a tenermi sveglio o se quei lugubri pensieri si abbattessero su di me perché non riuscivo a dormire. Smareglia ed Antonio più volte mi rimproverarono e mi predissero che l'unico sbocco possibile a quella insonnia sarebbe stata la pazzia. O dormi o impazzisci. Non puoi durare a lungo così. ma io me ne stavo immobile per delle ore, ad occhi aperti, agitato, scosso da pensieri che definire angoscianti e dire poco. Sfinito, mi addormentavo al mattino, poco prima della sveglia che diventava ogni giorno più tragica. Lo sfinimento mi faceva deperire a vista d'occhio. Tuttavia, una tenace volontà, animata da un odio feroce per tutto ciò che era nazista, mi sorreggeva. Le mie ossa non avrebbero mai concimato il suolo tedesco. Eravamo entrati da qualche giorno nella terza decade di marzo. Le notizie che filtravano nel lager infondevano forza e volontà di resistere. La fine della guerra si approssimava, ma nel lager regnava sovrana la morte. Il numero di cadaveri nella baracca dei morti aumentava di giorno in giorno. Durante il mese il camion adibito al loro trasporto al crematorio di Quedlinburg era ritornato nel campo più volte perché il nostro comando non era riuscito a scavare in tempo le fosse per seppellirli. Di conseguenza lo scavo delle fosse comuni, considerato sino a qualche settimana prima un lavoro leggero, era divenuto duro e pesante, sotto l'assillo e di colpi di bastone dei due SS di scorta, che non davano un minuto di tregua. Il mese di marzo, perciò, si era presentato sin dal suo inizio come un mese durissimo per il gruppo dei deportati italiani. Contro i due morti di ottobre, l'1 di novembre, gli 8 di dicembre, i 12 di gennaio ed i 15 di febbraio, al 9 marzo ne avevamo già 11 certi. Le impiccagioni pubbliche, nota numero 53, avvenivano anche per motivi banali. Oltre ai tentativi di fuga, erano divenuti motivo di impiccagione anche il cattivo o insufficiente lavoro segnalato dai lavoratori civili. Azioni queste che venivano ricondotte al sabotaggio e qualche furto sul posto di lavoro. In quei giorni, dopo le notizie che mi aveva portato Antonio e quelle che era riuscito a raccogliere Hans, nota numero 54, ero ancora sicuro di farcela, di uscire vivo da quell'inferno. L'unica mia preoccupazione era sempre legata alla cosiddetta Auflösung del Lager, evacuazione con la conseguente marcia, e sul comportamento da tenere in quell'occasione. Anche se morto di fame come ero, mi sentivo ancora forte, più forte degli altri. Il perché non so spiegarmelo neppure oggi. Avevo osservato che una infinità di compagni, forti e robusti come me, in pochissimo tempo crollavano, si riducevano a spettri e finivano nella baracca dei morti. Avevo anche capito, o mi era parso di capire, a cosa fosse dovuto quel crollo repentino, e non avevo nessuna intenzione di seguirli su quella strada. Erano l'avvilimento, la depressione, l'impossibilità di combattere contro qualcosa che si vedesse, che si toccasse, ed il pensiero della famiglia lontana che li aveva distrutti, prima nel morale e poi nel fisico. Pensavo spesso con una certa preoccupazione ad un eventuale attacco di dissenteria, allo svuotamento del mio corpo nello spazio di una settimana. Dopo, come mi sarei comportato? Come gli altri? Mi sarei avviato anch'io per la strada che portava a diventare dei musulmani? Avrei avuto il coraggio di farla finita in bellezza, attaccandomi al collo del primo SS che mi capitava a tiro per stringerlo con tutta la mia forza sino alla morte? Chi avrebbe portato la notizia della mia morte alla famiglia? E così, di tanto in tanto, la famiglia, che io avevo relegato nel fondo dei miei pensieri, ritornava in superficie e serviva a farmi perdere la calma. Mi agitava e mi tormentava quel pensiero, specialmente quando andavo col ricordo a mio padre che avevo lasciato ammalato e che sapevo per natura incurante della propria salute. sin dai primi giorni del mio arrivo nel lager, mi ero ripromesso di non pensare alla famiglia. Dovevo rivederla, non pensarla. Il suo pensiero costituiva un immenso peso che mi sarei trascinato per tutta la durata della deportazione. Dovevo liberarmi di quel peso non pensando, altrimenti sarei diventato come Fausto Pecorari, al quale il problema della famiglia e dei figlioletti lontani creava solo grosse angustie, che si sommavano a quelle che derivavano dalla vita del lager. Quando la nostalgia di casa si manifestava, la cacciavo, spesso recitando una poesia a memoria in silenzio. Per difendermi non volevo sentire parlare di famiglia, di parenti, di cose che suscitassero sentimenti in contrasto con la rabbia che provavo ad essere ingabbiato ed affamato in quel lager, e con l'odio che provavo verso il nazismo e le SS in particolare. Quando sentivo parlare di SS buone e di lavoratori civili brutali e feroci, diventavo una belva. Cercavo di far capire ai compagni che il lavoratore civile che ci bastonava nel tunnel era solo lo strumento, ma chi impugnava quel bastone era il regime nazista, impersonato nei lager dalla Totenkopf. Ero animato da uno spirito che ancora non erano riusciti a domare. Nascondevo tutti i miei problemi, i miei pensieri, le mie preoccupazioni dentro di me. In quei giorni la mia angoscia e il mio terrore era solo quello di ridurmi anch'io, come molti altri deportati, ad un sottouomo e di dare così partita vinta al nazismo. Crepare mi interessava molto meno che perdere la mia dignità e la mia personalità. Di certo è stata questa la mia grande paura negli ultimi giorni di permanenza nel lager. Era naturale che, dopo essere arrivato intatto sotto il profilo morale e con la coscienza a posto, sin quando gli eserciti alleati ad est e ad ovest erano alle porte, il timore di perdere ciò che avevo potuto conservare gelosamente sino allora mi angustiasse. Sarebbe stata, nel mio caso, una triste ironia. Come ho già detto, a Buchenwald esisteva la parola organisieren, che voleva dire tutto e niente nello stesso tempo. La parola era nata perché lì vi era sempre la possibilità di organizzare qualcosa. Niente di tutto ciò invece era possibile a Langenstein. Gli stessi civili con i quali noi eravamo in contatto erano dei morti di fame, per cui le possibilità di avere della merce per poter operare dei baratti nel campo erano pochissime, quasi nulle, anzitutto per i rapporti che intercorrevano fra noi e loro. L'unica confidenza che ci davano era quella del loro bastone. In secondo luogo, avevamo notato che quando Niki effettuava le sue scorrerie, le sue rapine, trovava sempre meno cose. Inoltre, i francesi, i belgi e gli olandesi del nostro lager non ricevevano i pacchi della Croce Rossa Internazionale, o, se li ricevevano, ciò accadeva solo raramente, si veda nota 55. Gli stessi polacchi, che erano grosso modo i padroni del lager, non riuscivano a racimolare niente. Li avevo avvicinati io stesso ai primi di marzo, quando volevo scambiare il mio orologio, e per più giorni avevo dovuto desistere dall'idea di effettuare il baratto perché mancava una contropartita. La stessa ricerca di un'aspirina era fonte di fatiche sovrumane. Me ne resi conto una sera, quando dovetti inerpicarmi per i viottoli gelati lungo il dorso della collina, al buio, di baracca in baracca, cercandone una da barattare con una razione di pane. Ritornai al blocco stremato. Fu proprio quella sera che incontrai per la prima volta il medico polacco e litigammo duramente. Un'altra volta andai da lui assieme ad Antonio, che gli parlò in polacco, Volevamo qualche medicinale contro la dissenteria per Giulio Contento. Ci rispose con strafottenza che per quelle forme di dissenteria ci volevano dei derivati dell'oppio e, se ci fossero stati, i gerarchi nazisti in quelle ore li avrebbero tenuti per sé. E con queste parole ci cacciò letteralmente dall'infermeria. Si veda nota numero 56. Intanto il lavoro nelle gallerie era diventato meno pesante, su ciò concordavano tutti. I lavoratori civili avevano notevolmente ridotto l'uso del bastone ed improvvisamente, dopo la prima metà di marzo, erano diventati meno brutali. Hans Newpert, il nostro capocampo, raccontò pure che i rapporti con le nuove SS erano molto cambiati. Le SS erano state sostituite in parte da colleghi più anziani, non appartenevano più tutti alla divisione Totenkopf. Si vedevano in giro facce nuove, brutte, cattive, ma più anziane. Vedevamo girare assieme a loro persino un maresciallo della Luftwaffe, aviazione, senza un braccio. Io lo vidi soltanto due volte. Una volta dopo la metà di marzo, quando sentii chiamare durante l'appello il mio numero di matricola, trasalii. Uscii dalle righe, con il cuore che mi balzava in gola. Era la prima volta che il mio numero veniva chiamato e la chiamata a Langenstein non lasciava mai presagire qualcosa di buono. Mentalmente feci un esame di coscienza. Quel giorno avevo lavorato con il comando di Ivan a scavare fosse comuni fuori dal campo e non avevo sicuramente in piedi alcun rapporto. Però con le SS non si sapeva mai dove si andava a finire. Ricordai che al mattino non avevo lasciato completamente in ordine il mio giaciglio. Mi venne anche da pensare all'orologio che avevo barattato alcuni giorni prima. Mi prese un colpo. Avanzai trepidante e timoroso. Il maresciallo della Luftwaffe mi consegnò una busta e mi disse che la lettera era stata distrutta a Buchenwald in quanto non era scritta in tedesco. Il tutto molto gentilmente. Era la busta di una lettera di mio padre, inviatami a Buchenwald e da lì dirottata a Langenstein. Ero felice e nello stesso tempo pieno di rabbia, felice per aver visto la scrittura che mi fece provare una sensazione meravigliosa, come se ad un tratto la mia famiglia fosse venuta vicino a rincuorarmi. Pieno di rabbia, invece, perché con tutto il tedesco che sapeva mia madre, mi avevano scritto in italiano. Ricordo quella sera in modo particolare. Per me fu una giornata di festa. Tutti gli italiani mi si avvicinarono e volevano vedere la busta, toccarla. Erano tutti emozionati. Ricordo Giulio Smareglia e Dino Burelli. Uno di loro mi disse: «Almeno tu sai che fino a poco tempo fa tuo padre era vivo. Noi delle nostre famiglie non sappiamo niente da 8 mesi». Ripensandoci e ricordandomi di aver parlato loro di mio padre e della sua malattia, mi rinfrancai. Francamente non so cosa mi prese. Mi sentii invaso da una gioia profonda e tale che per una notte scordai il lager, le sue miserie e i dipatimenti che infliggeva a tutti noi. Quella notte, infatti, la fame era sparita di colpo, lo ricordo benissimo, non riuscii a dormire. Facevo continuamente progetti. Mi sentivo libero. Mi lasciavo trasportare dall'onda dei miei pensieri e vedevo l'avvenire luminoso, roseo. Rivedemmo il Monco, come lo chiamava Antonio, una seconda volta 2 o 3 giorni dopo, quando ci portarono lontano col camion a spalare macerie in una città che credevo fosse Magdeburgo. Comandava le SS di scorta. Quel giorno lavorammo a pulire le strade, a buttare giù con dei magli muri pericolanti, telai di finestre ed altre cose. Però il mio lavoro più grosso consisteva nel raccogliere le bucce di patate crude gettate nei bidoni delle immondizie che erano depositati lungo la strada. Mi riempii la camicia di quelle bucce. Avevo un rigonfiamento che mi faceva ingrossare lo stomaco e metteva in evidenza delle mammelle, come se fossi una vacca svizzera. In un edificio bombardato strappai del filo elettrico e con quello rinforzai lo spago che mi reggeva i pantaloni. Soltanto allora fui sicuro di riuscire a portare nel campo le bucce di patate e cuocerle. Prima temevo che ad ogni movimento lo spago si rompesse e di conseguenza dovevo usare molte precauzioni nel muovermi. Un compagno olandese, in un bidone, trovò un filone di pane nero e duro, circondato da una muffa verdastra. Durante la pausa me ne diede un pezzo più grosso della razione del campo. Al ritorno portai gran parte delle bucce a Giulio. Ne fu felice come se gli avessi portato una torta. Quella sera avevo visto Giulio stare meglio. Era contento. Dicevo tra me: «È anche merito tuo». Cercavo di analizzare la situazione, i miei rapporti con Giulio, le sgridate che gli davo, i tentativi di rincuorarlo, gli incitamenti a tenere duro, a non mollare, la certezza che cercavo sempre di infondergli che saremmo ritornati a casa e che la guerra era vicino alla fine. Talvolta le mie parole sortivano degli effetti. Spesso, troppo spesso, però, erano parole al vento. Non le recepiva. Leggo le note a piè pagina. Nota numero 53. Erano relativamente pubbliche, perché avvenivano quando quasi tutti i comandi erano al lavoro. Io non ebbi l'occasione di assistervi, ma due volte vidi al ritorno dal campo degli impiccati. Nota numero 54. Hans Newpert, il nostro compagno capocampo, ci informava sulla situazione militare. Da dove ricevesse le notizie così esatte non l'ho mai saputo. Nota numero 55. Non ricordo però di aver mai visto o sentito parlare dei pacchi della Croce Rossa Internazionale arrivati a Langenstein. A Buchenwald arrivavano con scadenza bimestrale. Proverò sempre tanta riconoscenza per quei compagni francesi che vollero dividere i pacchi, mettendo anche noi italiani, che non eravamo assistiti dalla Croce Rossa Internazionale, nel numero delle persone per cui bisognava dividere il contenuto dei pacchi. Quello che ci toccò dalla spartizione costituì per noi, sotto il profilo morale della solidarietà, un esempio ed uno stimolo che nessuno che non sia stato nei lager potrà valutare. Per noi italiani quella spartizione ebbe anche un significato politico che noi apprezzammo infinitamente. Nota numero 56. Quel medico, odiato cordialmente da tutti noi deportati, era il dottor Julian Reklinski. Attualmente lavora a Monaco di Baviera, alla stazione Radio Libera Europa, da dove fa propaganda anticomunista diretta ai paesi dell'est europeo. E questa una stazione radio direttamente controllata dagli americani. La prima lite avvenne per una questione di ricoveri. Tutti venivano ricoverati se avevano 39 di febbre, ma per italiani, russi ed ebrei Reklinski pretendeva i 40. Fine delle note. Pagina 263.